Radio Nuova Trieste presenta Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.
Cari radioascoltatori, eccoci di nuovo insieme per il consueto nostro appuntamento. Oggi l'argomento che ho scelto è quello dell'omeopatia. So che ne avete già sentito parlare, io stessa credo una decina di anni fa di averne già parlato, ma insomma, ripetita iuvant. Esordisco così: ci sono tante persone che si curano con l'omeopatia, ma io non sono fra queste. Parlerò dunque dell'omeopatia, una forma di cura farmacologica, si fa per dire, in vigore da circa 200 anni. Premetto che sono chiamate medicine o farmaci quelle sostanze che inducono una modificazione nell'organismo ai fini di un miglioramento della salute compromessa. Ogni medicina è potenzialmente però anche un veleno, perché i cambiamenti indotti nel funzionamento del corpo, se non sono perfettamente calibrati, possono mettere a rischio anche la vita stessa. Se voi siete usi a leggere i bugiardini, quei foglietti che a volte sembrano lenzuoli ripiegati mille volte, inseriti dentro le confezioni delle medicine, vi può addirittura passare la voglia di curarvi, tante sono le controindicazioni o i possibili effetti collaterali che vengono esemplificati. Dico però una cosa ovvia. Attualmente tutte le medicine, prima di essere usate sull'uomo, devono superare una fase sperimentale e solo dopo possono essere usate. Ogni stato poi ha un proprio prontuario con l'elenco di tutti i farmaci di cui è consentito il commercio nel paese. In Italia i rimedi omeopatici non compaiono nel prontuario perché non sono considerati medicinali. Dunque non sono neppure rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale. In Italia, a differenza di altri stati europei e non europei, non è riconosciuta la figura professionale dell'omeopata. In Italia può esercitare questa funzione solo chi si sia precedentemente laureato in medicina e dopo abbia conseguito anche una specializzazione in omeopatia a corollario della sua formazione scientifica di base. Ma cos'è l'omeopatia? È una tecnica terapeutica, ma in certe fasi storiche è apparsa anche come una dottrina morale, e vedremo dopo perché. Il primo iniziatore di questa scienza o pseudoscienza, come volete ritenerla, risulta essere Samuel Hahnemann di Dresda, vissuto all'inizio del 1800. Questa dottrina nasce dunque in epoca pre-scientifica e nasce dal mito della natura come insieme armonioso nel quale non è importante dare il nome ai milioni di situazioni che fanno soffrire, alle malattie, ma è importante trovare un rimedio naturale il cui effetto sia la produzione di una specie di malattia artificiale. Curare il simile con il simile. Il filone di ricerca in cui si mette Hahnemann non era proprio nuovo, perché prima di lui un veterinario aveva postulato qualcosa di analogo. Egli, questo veterinario, proponeva l'isopatia o medicina dell'uguale, trattare cioè le malattie con le stesse sostanze diluite ma anche dinamizzate, state attenti, non basta diluire, ma bisogna anche scuotere, che causano le malattie stesse. È interessante notare che è qui che nasce il germe intuitivo delle vaccinazioni che poi verranno più tardi. Hahnemann nei suoi studi e nei suoi scritti non vuole usare la parola isoterapia inventata dal veterinario, iso come uguale, e la sostituisce con la parola omeopatia, leggermente diversa, cioè cura con il simile, non con l'uguale, con il simile. non come diceva il veterinario dunque. Egli pone così le basi per quell'indirizzo di cura fondato sull'idea che le malattie vadano curate con quelle sostanze che, somministrate a persone sane, inducono una sintomatologia simile a quella considerata. Tale cura implica l'uso terapeutico dei rimedi in dose però infinitesimali, e parla, un concetto ripreso poi anche una trentina d'anni fa da scienziati autorevoli, e parla della memoria del farmaco nella soluzione acquosa. Cioè diluisci, 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 ma dentro la soluzione c'è una memoria che ricorda il farmaco anche se è stato diluito mille, mille, mille volte. Ricordo appunto quel bluff parascientifico di una trentina d'anni fa della memoria dell'acqua di cui si parlava per giustificare scientificamente l'efficacia dei rimedi omeopatici. Sappiate però che non esiste alcun articolo scientifico che possa confermare l'esistenza di una memoria dell'acqua, anche se verso la fine degli anni Ottanta del secolo scorso ci furono scienziati illustri, il Montagnier per esempio, che presentarono enfaticamente tali teorie, e cioè la presunta capacità dell'acqua di mantenere un ricordo delle sostanze con cui è venuto a contatto, ma doveva venire a contatto in maniera agitata e squassante, l'acqua cioè doveva essere dinamizzata, scossa. Però non è stato provato scientificamente che tali manovre inducano un effetto di cura. Per curiosità, questa dottrina naturalistica, l'omeopatia, ai suoi albori, piacque molto a tante persone. Segnalo che piacque molto al Papa Pio IX, che con il conferimento di una cattedra di medicina a un omeopata, volle esaltarne non tanto i meriti curativi in omeopatia, ma il suo ruolo di nemico del materialismo, perché andava su una cura naturale. Questa motivazione fu adottata nell'apprezzamento anche da Giuseppe Mazzini, perché c'era all'epoca una vera e propria contrapposizione tra la medicina del sacrificio, dello spirito, dell'esperienza, quale l'omeopatia allora, una contrapposizione, dicevo, alla medicina scientifica che si stava delineando, basata invece sulle ipotesi e congetture, sulla natura e sulle sue cause. La pubblicazione degli esperimenti su riviste serie riconosciute dalla comunità scientifica mondiale consente di poter eventualmente confutare le conclusioni dell'esperimentazione da parte di altri scienziati, ed è oggi la premessa necessaria per ogni ulteriore sperimentazione. Questo lo dico perché ciò che era possibile allora, cioè esemplificare una teoria e non portarla alla conoscenza degli altri scienziati, oggi non succede più, proprio per la internazionalizzazione della scienza e il perché appunto i dati devono essere consultabili e l'esperimento deve essere ripetuto per dire che un farmaco vale o non vale. All'omeopatia, in quanto rimedio naturale, venne conferito, e qualche volta questo conferimento esiste ancora, un'aura di spiritualità che ha forse la sua causa nelle imperfette traduzioni del tedesco, in cui alla natura e alla forza proveniente dalla natura stessa veniva associato l'aggettivo geistig, che voleva dire spirituale. Samuel Hahnemann, nella sesta ristampa del suo libro Organon, che è il testo base di tutta l'omeopatia, si preoccupò di modificare questo aggettivo in geistartig, cioè simil spirituale. Cioè, non esageriamo. Tornando ai giorni nostri, dopo l'ubriacatura della medicina scientifica nell'area occidentale ed evoluta, si fa per dire, del mondo, è assodato che essa non riesce sempre a capire le cause della sofferenza, né spesso a migliorare la qualità della vita delle persone, né tantomeno garantire la vita in eterno. E emergono da alcuni decenni anche da noi medicine alternative, talvolta di tradizione antica, sviluppatesi in aree geografiche anche lontane da noi. Fra esse è risorta anche l'omeopatia, che era stata obnubilata per molti decenni. Non è stata mai del tutto sepolta, per la verità, perché piccole frange di omeopato pensiero sussistevano anche all'inizio del Novecento. Diciamo che se pensiamo all'avvento di farmaci straordinari, come furono all'epoca gli antibiotici o i narcotici, i sedativi, i cortisonici e poi via via mille altre molecole che hanno consentito di guarire o far vivere meglio molti pazienti, si capisce meglio di come si siano abbandonate delle credenze che apparivano superate. Questo attuale interesse per l'omeopatia, però, anche da parte di alcuni medici e di uomini di scienza, è abbastanza curioso. Dicevo prima che la qualifica di omeopata da parte di un medico è la precondizione in Italia per esercitare la medicina omeopatica. Sembra assai interessante questo interesse della medicina ufficiale, scientifica per antonomasia, no? Cioè la medicina basata sull'esperienza della validità della cura. Dicevo, questo interesse della medicina ufficiale all'omeopatia, che è per sua natura prescientifica. Sarebbe bello immaginare che questo interesse nasca dall'umiltà del riconoscimento dei limiti della scienza, cioè appurato che la scienza, per quanto evoluta, non riesce a eliminare lo spettro della malattia grave o della morte, allora ben venga anche altro per far sperare chi soffre. I maliziosi potrebbero suggerire un interesse invece a governare un campo economico di possibile erosione del mercato nell'ambito della medicina scientifica. Ai posteri l'ardua sentenza e per intanto una certezza: l'omeopatia non fa male, spesso fa bene, in condizioni di non drammaticità della salute, ovviamente. Nessun medico serio può curare malattie serie con l'omeopatia, ma essa ha sicuramente un suo effetto di rinforzo psicologico legato alla naturalità del rimedio e al fatto poi che molti disturbi hanno una loro evoluzione naturale, per cui la guarigione sarebbe avvenuta egualmente. Coloro che ci credono fermamente osservano però che non si tratta solo di effetto placebo, perché mostra di servire anche ai bambini, la cui ideologia si presuppone non ancora costituita, e pare serva anche agli animali. Io sono infermiera e ho avuto una cultura basata sulla scienza e non posso condividere la fede omeopatica. Però, voglio chiudere citando Shakespeare, quando fa dire a un suo personaggio: ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia. Perciò ammetto che ci sono tanti modi per far star meglio chi è malato, al di fuori dei farmaci canonici, dall'imposizione delle mani da parte del pranoterapeuta, ai massaggi shiatsu, ai fiori di Bach. Se per i disturbi lievi la omeopatia va benissimo, se avete delle malattie potenzialmente serie, però, rivolgetevi prima al vostro medico e solo dopo, se volete, in seconda, terza, quarta battuta, all'omeopata. Per oggi vi saluto e arrivederci alla prossima puntata.
Radio Nuova Trieste ha presentato Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.